Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta 6 giochi fighi tratti da film. Oh, e rieccoci con questa rubrica dove mettiamo in relazione 6 giochi che hanno qualcosa in comune. Solitamente i giochi tratti da film non sono granché, o spesso capita che la trasposizione tra un media e l'altro sia difficile, e in questo caso abbiamo trovato 6 chicche da presentarvi. Alcuni sono più famosi, alcuni di meno, ma ci tenevamo a raccontarvi di questi. Se ne avete tanti altri, mi raccomando, avete la possibilità di mandarci un vocale parlando di quel gioco, ma ascoltate bene. E comincio subito giocandomi il fil rouge con Scott Pilgrim vs. The World The Game, un gioco fantastico che prende la storia di Scott Pilgrim, un ragazzo che vive nella città di Toronto, che si innamora di una ragazza e per conquistarla deve sconfiggere gli ex che questa ragazza ha avuto nella sua vita, ed è un media che si presta benissimo alla trasposizione cinematografica e anche videoludica, perché il tutto parte quasi contemporaneamente da un fumetto che poi è stato adattato in un film che a molti è piaciuto, forse uno degli adattamenti migliori presi da un fumetto, e anche poi il videogioco che si presta benissimo proprio perché è costruito da un nerd come Brian Lee O'Malley, che ha creato questo film, questo gioco. Insomma, c'è tutto quanto un media unico, è un'unica storia che viene raccontata e riraccontata con differenze, insomma, tra una e l'altra a seconda del media, ma devo dire che c'è parecchio. Nella versione game il gioco è un beat'em up vecchio stile, quindi un picchiaduro a scorrimento, giocabile fino a 4 persone. Bellissimo il fatto che sia a 4 persone, dà quella sensazione che avevate ad esempio su Castle Crasher o comunque su tanti altri giochi, ed è però anche vittima in un certo senso di casini corporativi, nel senso che il videogioco è stato sviluppato da Ubisoft ed era un'esclusiva solo per determinate console, poi ad un certo punto è stato addirittura ritirato dal mercato per problemi di licenza, ma per fortuna poi nel 2021 è ricicciato fuori, adesso è disponibile anche su Steam e su tutte quante le console, quindi ve lo potete godere e sicuramente merita, e per quello ve lo segnaliamo in questa rubrica. Dicevo, sviluppato da Ubisoft, ma si vede tantissimo come ci sia l'impegno di un team molto piccolo e quindi suona molto indie, sembra molto indie, pixel art e colonna sonora chiptune che lo rendono veramente molto bello, bellissime animazioni, e soprattutto il team di sviluppo della Ubisoft all'interno di Ubisoft sarà poi quello che fonderà Tribute Games, una azienda che ha fatto tanti bei titoli successivamente. Mi viene in mente Mercenary Kings, che è un gioco che ho giocato tantissimo, che ha lo stesso stile grafico, ma in realtà ce ne sono tanti altri, insomma sono anche quelli che stanno dietro il gioco delle Tartarughe Ninja che dovrà uscire successivamente, o ad esempio Flint Hook, o ad esempio Curse and Chaos o Withorb. Sono tutti giochini molto molto belli dalla pixel art e soprattutto ben rifiniti. Questo gioco godeva di qualche bug iniziale e anche quella è stata un po' la pecca, ma adesso è decisamente uscita la versione Ultimate, chiamiamola così, che rende veramente un gioco figo, bello perché si vede come lo storytelling possa essere adattato benissimo in tutti i media diversi e non è costruito per forza per stare su un medium. Complimenti agli autori.
un gioco tratto da un film magari non famosissimo, ma di un attore di tutto rispetto, ovvero Arnold Schwarzenegger, è sicuramente Last Action Hero, nella versione specifica del 1994 per Amiga. Infatti è uscito inizialmente anche per Genesis e Super Nintendo, ma la versione Amiga è quella che è migliore sotto tutti gli aspetti, soprattutto la colonna sonora, che l'Amiga ci ha abituato a grandi prove. È un picchiaduro a scorrimento dei più classici, due dimensioni, che si differenzia dai canoni del genere per una varietà di mosse superiore alla media e, come dicevo, anche la colonna sonora molto rock e metal aggiunge quel tocco in più a questo gioco davvero ben fatto. I vari livelli si susseguono con le varie scene del film fino ad arrivare agli scontri finali con i boss, che sono i vari personaggi, con delle aggiunte visto il materiale relativamente contenuto del gioco. Una piccola chicca per gli amanti di picchiaduro a scorrimento e dei film di Arnold Schwarzenegger, che magari non hanno avuto la soddisfazione di avere il loro film preferito trasformato in videogioco.
Il prossimo gioco di cui vi voglio parlare è un gioco che in realtà la critica ha sempre poco apprezzato, ed è il gioco di Star Wars Episode 1 La minaccia fantasma, uscito per PC ma anche per console nel 1999. È un gioco che ricalca quello che succede appunto nel primo film della trilogia prequel, quindi l'episodio 1, appunto The Phantom Menace, in cui interpretiamo prima Obi-Wan Kenobi e poi nel gioco avremo anche le redini di Qui-Gon Jinn e di Padme Amidala. Bellissimo, secondo me l'ho apprezzato molto, perché rispecchia molto quello che succede nel film effettivamente, ed è un sparatutto, chiamiamolo così, un'avventura in terza persona con una telecamera molto alta che in realtà ti fa vedere molto bene quella che è il territorio circostante. Nel 1999 l'utilizzo della telecamera era molto difficile, ma devo dire che in questo gioco ci sono riusciti molto bene. Usiamo spade laser, combattiamo i droidi, salviamo i vari personaggi, e tra l'altro il bello è che all'interno delle 11 missioni di gioco spesso cambiamo fazione mentre stiamo nella stessa missione, perché appunto il film ha questa caratteristica di dividersi nelle varie scene. Da una parte ci sono gli Jedi che stanno combattendo contro Darth Maul, mentre dall'altra c'è Amidala che sta cercando di arrivare alla Sala del Trono, eccetera eccetera. E quindi molto bello, molto vario e anche molto incasinato, perché nel primo film della trilogia ci sono tantissime situazioni con tante persone contemporaneamente. C'è l'attacco dei droidi, ci sono situazioni di guerra in cui noi siamo in realtà intrufolati all'interno, e il bello è che è gestito molto bene perché facciamo tante sezioni di puzzle, quindi i livelli sono leggermente più allungati, chiamiamoli così, rispetto a quello che avviene nel film. Però devo dire che in 4 ore di gioco si riesce a godere questo film, questo gioco interessante. Mi dispiace che non sia stato così tanto ben recepito, forse perché è legato al franchise, perché quando è uscito Episode 1 è sempre stato distrutto o visto come quello che è il film peggiore di tutta quanta la saga, perché ha rovinato gran parte di quello che era stato costruito con i 3 film originali. Però diciamo che come trasposizione videoludica sicuramente ti dà una bella sensazione, forse addirittura meglio del film, con quello che vuole comunicare come emozione. Se avete modo recuperatelo, perché decisamente merita, anche se credo che il gioco che è stato più giocato relativo alla minaccia fantasma sia quello delle corse degli sgusci. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtec, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Exabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Quello che rende Scarface The World Is Yours un gioco davvero interessante è per assurdo la storia, perché il gioco parte dalla fine del film. Infatti dalla scena finale il gioco prenderà una direzione inaspettata e quindi avrà una trama tutta sua che è appunto lontana dal film, però riprende i personaggi del film, tra cui Tony Montana, che dovrà vendicarsi dei suoi nemici e riconquistare il suo impero. Questo gioco è un open world action in stile GTA. Avremo le nostre missioni e missioni secondarie e ci sarà una grande enfasi sul ricostruire la gang e il traffico di droga di cui Tony Montana è capo, partendo da zero. Una meccanica interessante che viene introdotta in questo caso è la contrattazione con i vari spacciatori, sia per la gestione della droga che anche per comprare gli edifici. Infatti avremo una barra da tenere premuto per contrattare, ma se tireremo troppo la corda, quindi se oseremo più del dovuto, rischieremo di mandare a monte la transazione. E quindi anche qui una piccola variazione rispetto allo sparatutto più puro, anche se devo dire che il sistema soprattutto di mira presente in questo gioco a volte è considerato anche superiore agli stessi GTA. Un gran lavoro da parte di Radical Entertainment, che nel 2006 ha sfornato questa chicca che è uscita per Windows, PlayStation 2, Xbox e perfino la Wii. L'utilizzo delle voci e soprattutto all'inizio degli attori del film dà quel pizzico in più di fedeltà a questo prodotto tratto dal film, e quindi vi consiglio davvero di provarlo, una gemma nascosta che può regalare tante sorprese.
Ed infine volevo portare all'attenzione Tron 2.0, un seguito del film Tron, uscito un bel po' di tempo fa. Il gioco è del 2003, comunque comincia a essere vecchietto anche lui. È uno sparatutto in prima persona che prosegue la storia iniziata dal film con 20 anni di distanza. Il bello di Tron, del franchise, che poi diventerà anche Tron Legacy nel futuro, eccetera eccetera, è che parlava molto di tecnologia del tempo nel 1980. In questo caso si vedono quelli che sono i cambiamenti e i progressi tecnologici degli anni 2000 e come essi vengono trasposti all'interno del medium o comunque del mondo di Tron. Quindi ho apprezzato tantissimo questa cosa. C'è molto anche di primi anni 2000 con il personaggio che lancia il frisbee in una determinata maniera. C'è un pochino più di cambiamento culturale proprio all'interno del gioco, e l'ho apprezzato tantissimo perché gli sparatutto in prima persona in quel periodo stavano cominciando a diventare veramente tanti, perché Doom aveva fatto il suo corso e stavano arrivando i seguiti, ma soprattutto i cloni e tutto quello che ne consegue con tutte le serie di Soldier of Fortune, e anche Call of Duty inizierà proprio in questo periodo qui. Però è bello vedere uno sparatutto in prima persona in cui l'arma principale non è una vera e propria pistola, è il disco che viene lanciato come un frisbee per colpire i nemici e ti torna indietro. Bellissimo graficamente, non è invecchiato di una virgola secondo me, perché è stilisticamente molto molto colorato e molto soprattutto con colori fissi, perché siamo in un mondo digitale e quindi in realtà giocandoci adesso, se riuscite, perché è un gioco del 2003, quindi è nel famoso limbo dei giochi che sono difficili da emulare, non sono troppo vecchi ma neanche troppo recenti e quindi sono un po' incompatibili con alcuni sistemi moderni, però vi consiglio sicuramente di recuperarlo, di vestire i panni di Jet e andare in giro a scoprire i virus e tutto quello che succede. Bellissimo anche il sistema RPG, perché all'interno del gioco ci sono diverse armi che possono essere livellate in determinate maniere, tutto giustificato da quelli che sono i sistemi, insomma, del mainframe e tutto quello che succede interagendo con le situazioni. Tanti bei minigiochi anche, cosa che non si vede tanto spesso negli sparatutto in prima persona, e quindi l'ho apprezzato tantissimo. Mi ricordo di averlo giocato un'infinità di volte e non vedo l'ora di recuperarlo. Ci ho già provato un paio di volte senza successo, ma sicuramente un giorno ci riuscirò e mi metterò a giocarlo di nuovo e vedere effettivamente se è invecchiato come spero che non sia.
Un gioco che non può essere che citato in questa lista è sicuramente GoldenEye 007 del 1997, uscito in esclusiva per Nintendo 64. È un gioco ricordato ancora oggi come uno dei migliori sparatutto specifico per console, infatti un genere che è sinonimo di PC, e le varie conversioni che c'erano state di altri giochi, ad esempio anche lo stesso Doom 64 e altre prove, non erano così ben fatte per poter far passare i giocatori di PC alle console. In questo caso abbiamo il primo esempio di un gioco veramente che è riuscito a trasporre i comandi e la frenesia al gameplay velocissimo degli sparatutto su console, nonostante le qualità del Nintendo 64 non arrivassero certo a gestire così tanti nemici. Infatti una delle pecche purtroppo è che con troppi personaggi sullo schermo il gioco rallentava parecchio, però il gioco sa condire bene gli spazi e quindi non avremo quasi mai la sensazione di rallentamento. Qui abbiamo anche, piuttosto che il distruggere tutti i nemici, uccidere tutti i nemici col cattivone finale, ci sono delle missioni, perché giustamente siamo anche un agente segreto, che ricalcano le scene del film, e infatti gli schemi potranno essere scelti proprio dalla pellicola del film. E quindi un gioco fondamentale per gli sparatutto su console. Come detto, se ne parla ancora adesso di un possibile remake, ma anche di lasciarlo così, perché è un gioco che ha fatto la storia e si è ritagliato il suo piccolo spazio, nonostante anche degli esilaranti problemi, come il personaggio femminile che più delle volte correva sulla nostra traiettoria e noi purtroppo la cecchinavamo facendo fallire la missione. Un'ultima cosa che mi sento di dire di questo gioco è il sistema di puntamento in prima persona manuale. Il mirino non è facilissimo da vedere per la tecnologia del Nintendo 64, però una volta padroneggiato questo sistema ci si sente davvero come proprio un vero agente segreto in missione.
E questi erano quindi 6 giochi fighi tratti da film. Ne conoscete altri? Segnalatecelo sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia di videogiochi, oppure venite su Instagram, oppure su uno dei tanti canali che trovate scrivendo enciclopedia di videogiochi.it. Trovate tutti i link per poterci contattare.